preghiamo il santo più grande che il paradiso, che è la Trinità, vero? Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E dopo la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui estratto dalla pietà celeste. Santi e sante del Paradiso, pregate per noi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Così non facciamo torto a nessuno, no? Stanno d'un bene quei santi in paradiso, ma ci andremo anche noi, sapete, o prima o dopo o più tardi, io prima di voi come età. Ma io non so, io dico che è proprio è un disegno del Signore, perché ha detto i tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Questa è la motivazione, perché io nel 77-78 dovevo morire, era proprio decretato che morissi, e invece mi ha chiesto, vedete, i tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Ecco, la mia missione è solo questa, di trasmettere la verità a chi la vuol sentire, chi vuol venire a ascoltarla, chi la riceve per posta, chi, quello che vuole per me, perché sono tanti gli strumenti che il Signore prende adesso per cercare di salvare il salvabile dell'umanità. Perché ci stiamo proprio stringendo i tempi, no? Lo vedete? Vedete la politica come va? Ecco, da un momento all'altro. Solo che ricordatevi questo, l'Italia pagherà per primo, ma il momento dell'impatto, cioè della terza guerra mondiale, che scoppierà di sicuro, la salverò. Però prima dobbiamo pagare per primo. Perché non siamo stinchi di santi neanche qua in Italia, vero? Se pensate che abbiamo mandato al potere i nemici di Dio, i nemici della Chiesa, i nemici del Papa, i nemici della Madonna, e pian piano, se voi vedete, stanno facendo di tutto per disgregare, per peggiorare la situazione. Ammettono tutti i peccati più gravi, invece che bandirli, dire no, è male quello, non lo mettiamo, non lo permettiamo, non lo vogliamo, no, tutto in auge, tutto è permesso, anzi, sotto sotto è voluto. C'è una politica così deleteria, così sottile, così diabolica, che non vi accorgete neanche, vi fanno bere, vi mettono là proprio appetitoso, le cose più cattive, le cose proprio, tanto che uno finisce col dire ma fanno tutti così, ma non è possibile far diversamente. Pensate solo alla disgregazione della famiglia, la facilità dell'aborto, la facilità della separazione proprio di lasciare. Ma pazienza, due non vanno più d'accordo, così uno vive da una parte, uno vive dall'altra, ma castamente allora, no? No, 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 si formano un'altra famiglia, tutto un disordine morale tremendo. E va peggiorando. Questo non ci ottiene le grazie del Signore. Il peccato non ci ottiene le grazie del Signore. Per forza di cose andrà peggiorando anche la politica, andrà peggiorando la finanza. Adesso tutto aumenta, vero? Sono messi. Ma allora dicono ci sono 2 milioni non so quanti di poveri che non riescono neanche a arrivare alla fine del mese, ma per forza. E sarà sempre peggio. Perché non è una politica fatta per l'uomo, secondo la legge di Dio. Dopo vedrete. Ci sarà un solo vile sotto un solo pastore, e il Signore ha detto anche i pochi musulmani ed ebrei che rimarranno si convertiranno anche loro, pensate, e ci sarà finalmente un solo vile sotto un solo pastore. 2000 anni sono passati, il Signore è padrone, è nell'eternità e Lui è eterno. Non ha fretta mai il Signore, però ha voluto, per il suo trionfo, diciamo, aspettare che tutti gli uomini della terra potessero conoscerlo. Adesso non c'è un angolo della terra, non c'è nessuno che non conosca Gesù Cristo. Perché qui mass media che ci sono? Anche le tribù più isolate hanno la radio. Sentono parlare di Papa, chi è questo qua? Vicario di Cristo, chi è Cristo? Ormai lo conoscono tutti Gesù Cristo, o per accettarlo o per rifiutarlo. Poi ha mandato un Papa adesso che è veramente, secondo il suo disegno, ecco, perché fino al Papa che è morto, quello aveva proprio la missione di fare lui il missionario, di portare Cristo fino ai confini della terra. Invece questo ha da riedificare, da rimettere a posto la Chiesa dall'interno prima di tutto. Cosa ha detto?
Che bisogna tornare a Cristo e bisogna ricominciare, cominciando dall'interno della Chiesa.
Ecco, sì, lui ha quella missione, ha proprio quella missione di riordinare la Chiesa dall'interno. Perché purtroppo abbiamo dei cardinali, abbiamo dei vescovi, abbiamo tanti sacerdoti, abbiamo tanti che si dicono cattolici e non sono cattolici. Vi faccio un nome così, la Rosy Bindi per esempio, diceva di essere cattolica, no? Ma è contro la Chiesa, contro Dio, contro tutto. La Turco, ecco. Ma e dicevano di essere cristiani, di essere cattolici, capite? Ma non si può. Guardate, il bene è bene, no? Se c'è anche il minimo male, non è più bene. E poi Gesù l'ha detto chiaro, o siete con me o siete contro di me. La via di mezzo non c'è, non si può trovare una via di mezzo. Non posso essere dire fin qua sono cattolica e da qua in poi no. E come, scusate che faccio un esempio un po' più cretino, ma mi viene, si vede che il Signore vuole che ve lo dica, è come con me, no? Io trasmetto quello che vuole il Signore, perché io nel 77 dovevo essere morta. Tu dovresti essere con me in paradiso, ma i tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Lui che non impone niente, un Dio, padrone del cielo e della terra, che ti viene a chiedere, ti senti? Ma non impone niente, Signore, sapete? A 8 anni mi ha detto, vuoi essere tutta mia? A 8 anni, a una bambina di 8 anni, chiedere se vuole. Pensate la libertà, il rispetto della libertà che ha Dio. È una cosa vertiginosa, a me a volte mi gira la testa e dico, ma come puoi, Signore, che sei il padrone del cielo e della terra? Sei Dio, hai creato tutto. Tutto quello che esiste dagli angeli alla cosa più alla pietra, tutto quello, l'hai creato tu e tu chiedi, hai un rispetto tale da chiedere. Noi imponiamo noi uomini e vogliamo che gli altri facciano quello che vogliamo noi. E lui no, lui chiede, se vogliamo ci lascia liberi. Chiedere a una bambina di 8 anni, vuoi? Guardate che fa girare la testa, sapete, se pensate a questo. Beh, è successo a me, ormai lo sapete e ve lo dico. Potevo scegliere chiunque altro. Ho scelto me perché ero proprio la meno degna, la più indegna. Perché il Signore fa così? Sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono. Sono, io sono, ego sum. Ah, c'era una mia consorella che era simpaticissima, più alta di me, era un monumento, no? E lei non poteva sopportare quelle che si davano aria così. E balbettava un poco e diceva, sono ego sum arpabiterum, diceva. Sempre. Era simpaticissima. Ma noi siamo niente di fronte a Dio. Capite che siamo sue creature. Chi è l'uomo perché tu te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu non lo so. Eppure il Signore ci ha creato poco meno degli angeli. Poco meno. Perché abbiamo il corpo in più. Gli angeli non hanno il corpo, hanno lo spirito. Eppure, e ci vuol talmente bene che non ha redento gli angeli, ma non poteva perché loro erano solo volontà spirito, ma è venuto nel mondo per redimere noi. Si è fatto uomo. Noi quando siamo stati concepiti, sì, non avevamo mica il senno, l'abbiamo cominciato ad avere da 2 anni, 3 anni, 4 anni, di capire qualcosa, no? Lui no, dirigeva il mondo, il figlio di Dio, e ha fatto tutta questa trafila umana. Perché? Per amore nostro, per salvarci. Solo per salvarci, perché voleva rimetterci in una posizione tale da poter goderlo per tutta l'eternità. Perché il paradiso che cos'è? Godere Dio tutta l'eternità. E non 100 anni, non 1000 anni, non 1 miliardo di anni, tutta l'eternità non finisce mai, non finisce. Capite? Questa è l'eternità. E per salvarci si è fatto uomo. E ha patito e si è sottomesso. Difatti dice San Paolo, ci ha amato talmente da farsi uomo. E nella sua umanità, nella sua divinità, non ci impone nulla, ci chiede soltanto. Ci chiede. A me a 8 anni ha chiesto, vuoi? Potevo dire di sì, potevo dire di no. E il bello era, vedete l'onestà di Dio, la rettitudine di Dio, e noi non lo capiamo mica, lo capiremo solo bene in paradiso, sapete chi è il Signore. Non mi ha mostrato il paradiso, non mi ha detto diventerai grande, diventerai santo, andrai in paradiso, avrai questo posto. No. In quel momento mi ha caricato di tutte le sofferenze, di tutte le croci che avrei avuto in tutta la vita. Vedete quanto, tanto dista la terra dal cielo, tanto sono diversi i miei pensieri dai vostri. Noi se vogliamo che un bambino faccia qualcosa, no? Gli diamo una caramella, gli diciamo guarda dopo ti porto là, ti porto al cinema, ti faccio... No. Vuoi essere tutta mia, ti carico di tutte queste sofferenze. Tant'è vero che io credevo proprio di non farcela. Piangevo disperata di per terra, son proprio distesa per terra dal peso incommensurabile di quella croce. È solo che lui, vedete, nel suo disegno, questo lo sapete perché avete letto il libro mio, ma era talmente bello. È talmente bello che io tutto piangevo disperata che gli ho detto di sì perché era bello. Questo è il discorso che... 8 anni. Però ho capito perfettamente con una coscienza che ancora adesso, i miei 85 anni, non aggiungo niente. Vedete com'è il Signore, vedete che onnipotente che è Lui. Però lo chiede per amore. Lo chiede, non impone niente. Noi invece siamo molto... che vorremmo così, vorremmo colà, vorremmo... No, il Signore è così, ci chiede. E lo facciamo per amore. E lo facciamo per amore. Io dico la verità e lo confesso a tutti, è vero che lo dico sempre. Io gli ho detto di sì perché era bello. Non ho pensato né al paradiso, non ho pensato né al godimento che avevo, niente, era talmente bello, talmente, perché forse, ecco, vedete, siccome il Signore sapeva come mi ha creata, noi di famiglia, già dal 700 così, siamo tutta una discendenza di, che abbiamo l'arte, musicisti, pittori, non i soldi, anche a casa mia i soldi, puff. C'erano o non c'erano, non si faceva niente. Sì, avevamo sempre il necessario per vivere, ma piuttosto un animo di artista. E lui, che sapeva benissimo perché ci aveva creato lui così, no? E tutta la discendenza così, che cosa ha giocato proprio giustamente sulla bellezza. Ha giocato sull'arte. Io l'ho visto così bello, ma così bello, ma così bello, che gli ho detto di sì. Ecco, guardate che quel Gesù che si è mostrato allora così, è quello che godremo per tutta l'eternità tutti. C'è chi ha una missione, chi ne ha un'altra, io ho avuto questa missione e va bene. Ma ho capito che non l'ha fatto per me, l'ha fatto per voi, l'ha fatto per la missione che avevo. Ha fatto per quello, perché io trasmettessi la verità. Ecco, questo dopo, più adulta, mi ha detto chiaramente quello che voleva da me, di trasmettere la verità. Non vuole altro. È importantissimo, sapete, perché voi che adesso siete qua e conoscete la verità e siete liberamente venuti ad ascoltare, è vero, nessuno vi ha costretto. L'avete voluto voi. Perché? Perché amate il Signore. Perché se non amaste il Signore non sareste qua. Quelli che amano se stessi, quelli che amano la messa in scena, quelli che amano il farsi vedere, quelli che amano tante altre cose, venivano magari qualche volta, ma poi se ne andavano, perché il discorso non funzionava tanto bene per loro. Perché io che vi trasmetto, che ho questo dovere, questa missione di trasmettere la verità, non posso dirvi che sono valori quelli. L'unico valore della nostra vita è dire di sì a Dio, di osservare la sua legge, di fare la sua volontà da mattina a sera, da sera a mattina, sbagliando, ma il Signore non gli importa proprio niente, sapete, dei nostri peccati. È morto per questo, ci ha redenti. I capisaldi della Chiesa sono due peccatori convertiti, pensate solo a questo. Sono mica due santi come San Luigi, come Santa Teresa del Bambino Gesù, che non hanno mai fatto un peccato mortale nella loro vita, no. Ha preso due grandi peccatori che si sono convertiti. San Pietro, poveretto, che dopo lo ha anche tradito, non è vero, ma dopo si è pentito. Non come Giuda che non si è pentito. E San Paolo che era un suo persecutore. Vedete che il Signore è grande, è infinito il Signore. Il peccato che noi facciamo, quando noi diciamo di no al Signore, facciamo del male a noi, non a Lui. Non a Lui, Lui è infinito, è onnipotente, onnisciente, anche se ha voluto farsi uomo e aveva le due nature. Ricordatevi queste verità della fede. In Gesù c'erano due nature, la natura divina e la natura umana. Come uomo era come noi, ma come Dio. Aveva tutto quello che ha sofferto, che ha offerto, che ha fatto, era un valore infinito. Ecco perché ha potuto riparare il nostro peccato, il peccato di Adamo ed Eva. Perché se ci fossimo uniti anche miliardi di uomini a chiedere perdono al Signore, non potevamo chiedere perdono, perché dovremmo essere stati della sua natura per chiedere, per ottenere il perdono. E allora lui, ecco cosa ha inventato. Ha inventato di farci uomo, come noi, di mettersi al nostro posto e di ottenere il perdono dal Padre. Padre, perdona loro, una delle ultime parole che dice, perché non sanno quello che fanno. Non lo diceva mica solo ai soldati là, sapete. Diceva a tutti. Ogni modo, e allora lui dispone. Lui ha aspettato 2000 anni a convertire tutto il mondo. Anzi, lo aspetta ancora perché non è ancora convertito. Però, perché questo? Perché adesso, quei mass media che ci sono, ormai Cristo è conosciuto fino ai confini della terra. Tutti lo conoscono, o per accettarlo o per rifiutarlo. La parte del mondo che lo rifiuta quasi totalmente è l'Asia. È l'Asia. La Cina, non ne parliamo, a capo. L'India, con tutte le religioni che ci sono dentro. In India ci sono anche dei cattolici, dei cristiani che credono in Dio, ma pochi al confronto di tutta l'India. e gli altri sono tutti contro. Anche le repubbliche a sud della Russia che si sono formate sono tutte atee, tutte contro Dio. Perché è inutile che vi diano da intendere che anche i buddisti, anche quelli sanno una religione. No, no, no. I maomettani, i musulmani, no. Allah non è un Dio. Lo chiamano loro, ma è Satana. E non possiamo. Dobbiamo compatirli, dobbiamo pregare per loro, dobbiamo trattarli bene, perché non abbiamo nessun diritto di trattare male nessuno noi. Il Signore ha dato un ordine: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. E non ha fatto distinzione, il Signore ha amato tutti e ama tutti. La prova sapete qual è? Lui per tutta l'eternità sapeva che per finire in croce doveva essere tradito da Giuda, no? Come Dio lo sapeva benissimo, lo sapeva. Come uomo l'ho anche detto, anche all'ultima cena, dice: guai a colui per il quale il figlio dell'uomo sarà tradito. Meglio per lui che non fosse nato. Dunque, per dire così Gesù. Però non ha indicato chi come. Per questo l'ha trattato male. L'ultima volta che si incontrano, quando Giuda con quel bacio lo dice, Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Cerca ancora di fare breccia nel suo cuore. Per me, guardate, è una cosa che è meravigliosa, meravigliosa. Come un Dio che sa tutto, che sa che andrà all'inferno, che sarà che lo tradisce tutto, conosce tutti i nostri pensieri, tutte le nostre azioni, tutto, però cerchi di salvarci fino a questo punto. Questo è il Signore, sapete, non vuole il nostro male, vuole il nostro bene, vuole salvarci, vuole che andiamo con Lui in paradiso, solo che dopo il peccato originale si va in paradiso attraverso la croce, non c'è un'altra strada. Lui ci ha salvato con la croce, noi andremo in paradiso con la croce, con la sofferenza. Ma del resto, ditemi, anche dovessi vivere 100 anni, cosa sono 100 anni di fronte a miliardi e miliardi di anni, poi l'eternità non finisce più? Proviamo a ragionare. Io adesso sono qua nel dolore, nella sofferenza, nella così, nella malattia, nel questo che l'altro. Le cose non vanno bene, eccetera. Sì, va bene, Signore, però finiscono. Se io sto insieme a te, se sono fedele a te, se non voglio offenderti, voglio salvarmi, beh, io vi auguro anche 100 anni, 120 anni, quanto volete a vivere, però cosa c'è? E dopo? Non abbiamo tutta l'eternità davanti. Ma stupidi che siamo! Fate conto che uno vi offre adesso anche 200 milioni, ma tu sai che se aspetti hai miliardi e miliardi e miliardi. È cretina la cosa, è cretina. Non ci pensiamo, non riflettiamo abbastanza. E la prima cosa che la Madonna ha fatto capire ai piccoli, a tutti i veggenti, a tutti, alla Saletta, a Fatima, dappertutto, è questo. Ha fatto capire loro questo, i bambini. Ora c'è, quelli sono morti giovani, Lucia è morta anziana, vecchia, però è sempre stata fedele a questo. Allora, il Papa, che ci ha mandato questo santo Papa adesso, molto dotto, conosciuto, lasciamo stare che anche lui è passato attraverso correnti o non correnti, lasciamo stare quello. Il Signore non guarda quello, perché se avesse guardato quello non avrebbe chiamato San Paolo allora, per esempio. Non ci avrebbe chiamato chissà quanti di noi. Ma invece no, lui guarda dove possiamo arrivare. E questo Papa, grazie a Dio, proprio, è veramente il Papa che ci voleva adesso. L'enciclica che ha detto è difficile, io l'ho letto quasi tutta. Ha delle pagine semplicissime. Quando ricorda, per esempio, quella santa negra, eccetera, che era schiava, Vabbè, ha delle pagine difficili, perché è un dotto. E va bene perché ci vuole e l'uno e l'altro. Sennò i dotti di questa terra, i sapienti di questa terra, dicono, non vale la pena? Invece no. Però sa essere semplice come si no. Allora, ha fatto questa enciclica. Io vi leggo adesso l'ultima parte, quello che parla della Madonna. Perché siamo nella novena dell'Immacolata. E sapete, anche Don Bosco lo voleva, aveva una devozione grandissima all'Immacolata. Dopo è stata la Madonna stessa che ha voluto... Oh mamma, mi sono dimenticata di chiudere, scusatemi. Che non so dove l'ho messo. E dove sei andato a finire adesso? Non mi ricordo mai dove lo metto, questo è fatto. Sì. Non lo trovo. Beh, starà, una cosa sia.
Ciao,
vada, allora, e chiudono. Grazie.
No,
in tasca no, non ce l'ho. Ecco, la trova lei. Grazie. Scusatemi. Allora dicevo, allora leggiamo quello che il Papa ci ha detto adesso. Come vi dico, c'ha dei brani che sono difficili anche, dei brani molto semplici, ma poi anche lui ha una grande devozione alla Madonna, perché non può non averla. La Madonna è l'interceditrice di tutte le grazie, ancora forse da definire questo dogma, sarà l'ultimo, ma vedrete che verrà. Tutte le preghiere che noi facciamo al Signore, alla Trinità, ai vari santi, passano attraverso la Madonna. È come un canale obbligatorio, e attraverso Maria arriva la Trinità. Perché? Perché Gesù ha voluto aver bisogno di Maria per farsi uomo e per ottenere quello che ha ottenuto per noi. È il canale. Le grazie della Trinità passano attraverso Maria e vengono a noi. Ha una posizione in paradiso. Ed è donna. E non è Dio. Ha avuto il privilegio di non avere il peccato originale, e questo come minimo lo doveva fare il Signore, per logico, per ricevere la carne da lei. Ma solo quel privilegio l'ha avuto, ma non è di natura divina, è natura umana. È una donna come noi. Allora dice, con un inno dell'ottavo e del nono secolo, quindi da più di 1000 anni, la Chiesa saluta Maria, la Madre di Dio, come stella del mare. Ave Maristella, noi la recitavamo tutti i giorni, Ave Maristella dei Mater Alma, atque sempre Virgos, Felix Cieli porta, tu che sei sempre vergine, sei la porta del cielo, e vedi, trovatevi la traduzione di questo inno, è bellissimo. La vita umana è un cammino, verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso scuro ed in burrasca. Un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. I naviganti hanno sempre guardato quello. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Guardate come lo definisce il Papa. Le persone che hanno saputo vivere rettamente hanno trasmesso questa rettitudine agli altri, sono le vere stelle. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Lui è, perché lui è uomo ma è anche Dio. In Gesù ci sono le due nature. Chi oltraggia Gesù non oltraggia un uomo, oltraggia Dio anche. Ma per giungere essere fino a Lui, abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendole dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei, che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo. Lei, che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua stenna in mezzo a noi. Gesù, ma attraverso Maria. A lei perciò ci rivolgiamo, Santa Maria. Tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che, come Simeone, aspettavano il conforto di Israele, cioè la venuta del Redentore, e attendevano, come Anna, la redenzione di Gerusalemme. Se voi conoscete il Vangelo, li conoscete questi due, no? Simeone ed Anna. Quando sono andati al Tempio a offrire, incontrarono questi due sante persone e Simeone prese in mano e ha inventato il Salmo Nunc Dimittis, che noi recitiamo tutte le sere nell'ufficio divino. Ora Signore lascia che il tuo servo se ne vada in pace perché ha visto il Redentore, in poche parole. Dunque, e se sono luci di speranza, certo Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia, ma per giungere fino a Lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendole dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo. Lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne. Divenne uno di noi, Dio. Piantò la sua tenda in mezzo a noi. Pensate chi è la Madonna. Con il suo sì. Ma ditemi, Dio è sì o no onnipotente? Ha creato tutto Lui, ha creato gli angeli, ha creato gli uomini, ha creato il mondo, ha creato. Eppure pensate, chiede a noi il nostro sì. Questa è una cosa che mi fa sempre andare in tilt. Dico, ma Signore, ma Tu creatore del mondo, padrone del mondo, hai creato tutto, ma perché aspetti il nostro sì? Perché, sapete perché? Perché ci ha creati liberi. Ci ha dato una intelligenza, perché il nostro sì dipende dalla nostra intelligenza, la volontà. Noi abbiamo intelligenza e volontà, ma la volontà serve l'intelligenza. Io non posso mica volere quello che non conosco. Se non so neanche che esista una cosa, la posso volere? No. Vedete, prima viene l'intelletto. Perché i bambini capiscono così bene il Signore? Perché i bambini non... E difatti ha detto, se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli. Eppure sono dispettosi, sono disobbedienti, sono... non sono mica dei stinchi di santi i bambini, anzi fanno le bizze, no? Magari per un biscotto, magari per un dolce. Non importa, però sono puri, sono retti. I bimbi, proprio bimbi, non sanno mentire. Dopo diventano, quando diventano più adulti, imparano subito a dire bugie, ma da piccoli proprio. Sono l'innocenza. E noi se non diventiamo come loro, non entreremo nel regno dei cieli. Mi capite questo? L'ha detto Gesù, non l'ho mica detto io. Io vi ripeto quello che dice Gesù. Che, vedete questo? Anche il Papa vi dice le stesse cose. A lei perciò ci rivolgiamo. È proprio la porta del cielo, è quella che ci ha dato Gesù, la salvezza. E se lei diceva di no? Guardate il rispetto di Dio per la libertà umana. chiedere a una ragazzina, perché era una ragazzina, la Madonna era molto giovane, sapete, nell'Oriente si sposavano giovani, e lei era fidanzata a Giuseppe, non sposa ancora. Mi spiego, guardate il rispetto che il Signore ha della sua creazione, perché è Lui che ci ha creati liberi, è Lui che ci ha dato l'intelligenza da capire, e non vuole che la mettiamo all'ammasso l'intelligenza, no, vuole che la adoperiamo. A lei perciò ci rivolgiamo, Santa Maria. Tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che, come Simeone, aspettavano il conforto di Israele e attendevano, come Anna, la redenzione di Gerusalemme. Tu vivevi in intimo contatto con le sacre scritture di Israele, che parlavano della speranza, della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Così comprendiamo il santo timore che ti assalì quando l'angelo del Signore entrò nella tua camera e ti disse che tu avresti dato alla luce colui che era la speranza di Israele e l'attesa del mondo. Logico, comprendiamo benissimo il suo santo timore. Per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, e l'angelo ha aspettato che lei dicesse di sì. Le ha annunciato la cosa, le ha detto chiaro le cose, anzi lei ha chiesto spiegazione, perché è intelligente, perché il Signore non vuole che noi mettiamo l'intelligenza nostra all'ammasso, vuole che la adoperiamo. E quando l'angelo le ha risposto, lei ha detto il suo sì. Per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, la speranza dei millenni doveva diventare realtà, entrare in questo mondo e nella sua storia. Tu ti sei inchinata davanti alla grandezza di questo compito e hai detto sì, eccomi, sono la serva del Signore. Vedete l'umiltà. Non c'è virtù che esista senza l'umiltà, è la base di tutte le virtù, di tutte. Del resto San Paolo giustamente ci dice: uomo, ma che cos'hai tu che non abbia ricevuto? E se hai ricevuto, perché fai come non avessi ricevuto? La base dell'umiltà è questa. Ce la siamo scelti noi la vita, ditemelo, no? Ma ce l'ha andata? Ce la siamo trovata in mano? Noi ci siamo scelti, abbiamo fatto, noi abbiamo ricevuto tutto. E perché facciamo come non avessimo ricevuto, dice San Paolo. Dunque, questo, eccomi, sono la serva del Signore. Perché è umile. Che mi pare San, come si chiama? Che ha detto: piacque al Signore per la sua purezza, ma concepì per la sua umiltà. Perché? Ah sì sì, ma era tutto permesso, sì. Sì. Dunque, quando piena di santa gioia attraversassi in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, diventasti l'immagine della futura Chiesa che nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. Che bello! Questa è una considerazione proprio del Papa. Quando piena di santa gioia, perché è logico, immaginatevi che gioia aveva, pur sapendo che la finale era anche dolorosa, e in quel momento godeva di essere madre, godeva di portare il suo tributo umano alla storia della Chiesa, alla esaltazione di Dio, alla sua gloria. Quando piena di santa gioia attraversasti in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, diventasti l'immagine della futura Chiesa nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. La Chiesa porta la speranza del mondo, la sua redenzione, attraverso i monti della storia. Ma accanto alla gioia che nel tuo Magnificat, con le parole e col canto hai diffuso nei secoli, conoscevi pure le affermazioni oscure dei profeti sulla sofferenza del servo di Dio in questo mondo? Conosceva bene la scrittura. Isaia ne parla chiaramente di tutta la sofferenza che avrà Gesù, il figlio di Dio. Dunque la sapeva anche questa. Sapeva che i profeti avevano parlato della sofferenza del servo di Dio in questo mondo. Sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò lo splendore degli angeli che portavano la buona novella ai pastori, ma al tempo stesso la povertà di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimentabile. Non l'ha fatto nascere il suo figlio neanche in una casa decente. Ma lo pensate voi? In una camera decente, in una stanza, no, in una stalla. Io sono stata in quelle stalle là, dove ricoveravano le mucche per la notte, specialmente se dovevano avere il vitellino, le mettevano dentro per riparare, no? E il sacerdote che era con noi ha celebrato la messa proprio in una di queste stalle, con la greppia scavata proprio sulla roccia, bellissima. Là si vedeva davvero l'essenza del Natale. Non in una reggia, non ma neanche in una stanza decente. Questo è Dio, queste sono le scelte di Dio. Cari, dobbiamo inginocchiarci, adorare e dire: anche se non capisco, Signore, hai capito tu, hai fatto così, vuol dire che va bene così. La mia giaculatoria solita, no? Io vivo di questa giaculatoria, da mattina a sera, da sera a mattina, vuol dire che va bene così. Non la dirigo io la mia vita, la dirige Lui, gliel'ho data. A 8 anni gliel'ho data e la dirige Lui. E allora quando capita qualcosa che piace e qualcosa che non piace, vuol dire che va bene così. Vuol dire, imparatela questa giaculatoria, vi mette la pace nel cuore, vi mette la tranquillità e vi assicura l'aiuto di Dio. Dunque, sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò lo splendore degli angeli che portavano la buona novella ai pastori, ma al tempo stesso la povertà di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimentabile. Il vecchio Simeone ti parlò della spada che avrebbe trafitto il tuo cuore, del segno di contraddizione che il tuo figlio sarebbe stato in questo mondo. Altro che contraddizione. Quando poi cominciò l'attività pubblica di Gesù, dovesti farti da parte affinché potesse crescere la nuova famiglia per la cui costituzione egli era venuto e che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero ascoltato e osservato la sua parola. La nuova famiglia è la famiglia dei cristiani, dei cattolici, di quelli che credono in Lui, ma di quelli che oltre a credere operano, cioè vivono in grazia di Dio. L'importanza di vivere in grazia di Dio. Succede a tutti di sbagliare, mamma mia, a tutti, siamo tutti di carne e ossa e tutti possiamo sbagliare, ma abbiamo la confessione. Abbiamo quel grande sacramento che Gesù ci ha dato appena risorto. È il primo dono che Gesù ha fatto dopo la sua risurrezione, sapete? È apparso agli apostoli e ha detto: la pace sia con voi, ricevete lo Spirito. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi li riterrete saranno ritenuti. Se vi chiedono quando Gesù ha istituito la confessione, la prima apparizione dopo la risurrezione, è morto per quello, per ottenersi il perdono dei peccati. Eh, Dice, quando poi cominciò l'attività pubblica di Gesù, dovesti farti da parte, ma lei volentieri, con tutto il cuore, immaginatevi, affinché potesse crescere la nuova famiglia, per la cui costituzione egli era venuto, proprio la famiglia di Cristo, e che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero ascoltato e osservato la sua parola. Per salvarci, per essere la famiglia di Gesù, bisogna ascoltare, e voi siete qua apposta per ascoltare la parola di Gesù, perché vedete che non parlo del mio, vedete che vi riporto quello che ha detto il Papa qui. Quando vi faccio anche le altre cose, non parto sempre dal Vangelo o dalle lettere, diciamo, dalla Sacra Scrittura. Non vi ho mai trasmesso niente di mio, io sono niente, sono questo microfono che vi trasmette, basta. Questa è la mia missione. Nonostante tutta la grandezza e la gioia del primo avvio dell'attività di Gesù, tu, si rivolge alla Madonna, già nella sinagoga di Nazaret dovesti sperimentare la verità della parola sul segno di contraddizione. Eh sì, Gesù è un segno di contraddizione. Ancora adesso c'è chi lo segue e chi lo rinnega. E volontariamente, ricordatevi che tutti quelli che rinnegano Gesù lo rinnegano volontariamente. Così hai visto il crescente potere dell'ostilità e del rifiuto che progressivamente andava affermandosi intorno a Gesù, fino all'ora della croce, in cui dovesti vedere il Salvatore del mondo, l'erede di Davide, il figlio di Dio, morire come un fallito, esposto allo scherno, tra i delinquenti. Non riflettiamo mica abbastanza. Lo hanno ucciso come un delinquente, tra i delinquenti che erano veramente. Difatti uno dice all'altro, tu taci, dice, noi meritiamo quello che ci danno. Perché abbiamo. Ma lui non ha fatto niente, dice il buon ladrone. Che pensate? Lo abbiamo definito noi il buon ladrone. Se è ladrone non poteva essere buono, poi in quel momento è diventato buono. In quel momento, perché ha capito? Ha capito che lui aveva sbagliato personalmente, ma sapeva che Gesù non aveva fatto mai del male. Accogliessi allora la parola, donna, ecco il tuo figlio. Guardate, per me è sempre stata una cosa, una fonte di grande meditazione. Quando si rivolge alla Madonna, non gli dice mamma, non lo dice madre, gli dice donna. Quando si rivolge a Giovanni, dice ecco tua madre. Avete mai osservato questa cosa? Non è mica un dispregio, sapete, da parte di Gesù. È un elevare quella che era diventata sua madre, una donna, a un posto altissimo. Tant'è vero che noi la chiamiamo la Madonna, è vero o non è vero? La donna per eccellenza. Dalla croce ricevesti una nuova missione, la Madonna. A partire dalla croce diventasti madre in una maniera nuova. Madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo figlio Gesù e seguirlo. Perché sono tanti che credono sì che Gesù è il figlio di Dio, ma non lo vogliono seguire. La spada del dolore trafisse il tuo cuore. Era morta la speranza. Il mondo era rimasto definitivamente senza la luce, la vita senza beta. In quell'ora probabilmente nel tuo intimo avrai ascoltato nuovamente la parola dell'angelo con cui aveva risposto al tuo timore nel momento dell'annunciazione. Non temere, Maria. Quante volte il Signore, il tuo figlio, aveva detto la stessa cosa ai suoi discepoli. Non temete. Non temete. Nella notte del Golgota tu sentisti nuovamente questa parola. Ai suoi discepoli, prima dell'ora del tradimento, egli aveva detto: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Questo è tutto nel Vangelo di San Giovanni, nell'ultimo discorso che Gesù fa, dopo l'ultima cena. Non temere, Maria. Nell'ora di Nazareth l'angelo ti aveva detto anche: il suo regno non avrà fine. Era forse finito prima di cominciare? No. Presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. Che bello questo, questa riflessione del Papa. Tu eri diventata la madre dei credenti sotto la croce, che sembrava il fallimento. In questa fede, che anche nel buio del sabato santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua. La gioia della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventare famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo alla comunità dei credenti che nei giorni dopo l'ascensione pregavano unanimemente per il dono dello Spirito Santo. E lo ricevettero nel giorno di Pentecoste, e c'era presente Maria. Il regno di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto immaginarlo. Loro credevano fosse un regno terreno, che diventasse a capo di un popolo, che lo liberasse da chissà, dai romani, dagli altri. No. Questo regno iniziava in quell'ora e non avrebbe avuto mai fine. Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Bella questa preghiera del Papa, sapete? Bellissima. Madre di Dio, dice, va bene? Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, è la nostra madre. Lei ci ha dato alla luce tutti, proprio sotto la croce, quando Gesù l'ha incaricata ad essere la nostra madre. Insegnaci a credere. Ecco, qui dobbiamo farci una domanda. Crediamo noi veramente? Fino a che punto crediamo? Perché io vedo, cioè il Signore mi fa conoscere e capire anche che tante, troppe persone credono fino a un certo punto e poi dicono: beh, fin qua sì, c'è la fede, poi qua no, c'è l'umanità. Non si può separare. Non si può proprio separare. Non posso dire io credo fino a qua e poi da là, da qua in su non ci credo più. No, non si può. Gesù era Gesù quando camminava, figlio di Dio, quando parlava, quando pregava, quando mangiava, quando dormiva, come un uomo. Faceva tutte le cose dell'uomo. Per questo era meno figlio di Dio. Guardate che noi, la fede lo so, non è facile, sapete. O noi diciamo credo in Dio Padre Onnipotente, sì, fin là ci arriviamo tutti a credere in Dio Padre Onnipotente. Ma credo che Gesù è presente nella storia, è vivo. Credo che qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Provate a pensare a questa frase, è di Gesù, non ero mica me l'invento io, l'Evangelo. Proviamo a analizzare la nostra vita sotto questo aspetto. Ci credo proprio io a questo. A chiunque, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, cioè quello che voi disprezzate di più, quello che voi contate di più, contate meno, quello che proprio non, lo avete fatto a Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli. È per quello che noi non leggiamo abbastanza, non approfondiamo abbastanza il Vangelo. Io sono vecchia, pensate quante volte ho letto il Vangelo, ma se vi dico che ogni volta c'è qualcosa da approfondire, ogni volta che lo leggo, che ripeto, c'è una luce nuova, c'è una comprensione nuova. È quello che il Signore mi fa sempre dire, prima di andare a letto, leggete un brano del Vangelo, ma una frase, anche solo questa. Dopo andate a letto pensandoci, sarà mica faticoso leggere una frase così, ma provate invece che andare a letto pensando a magari al cinema che avete visto, alla televisione, oppure al diverbio che avete avuto nella giornata, oppure al dispiacere che avete avuto, provate a leggere una frase di questo e andare a letto con questo, a credere che quello che Gesù ci ha detto nel Vangelo è verità sacrosanta, è il sostegno della nostra vita, è la legge che ci giudicherà al momento del giudizio. Guardate, è Gesù il nostro giudice, sapete? Io ve l'ho detto, sono stata in punto di morte, ho visto il giudizio, ho visto che cos'è. Non possiamo dire niente perché lui è verità, ti spiatella la verità così in faccia che non puoi mica dire che non è vero. Perché poi è Dio, no? Noi per esempio penso che tutti diciate ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore la mattina, no? E voi offrite tutta la giornata. Dopo chi ci pensa? Andiamo avanti, facciamo i nostri lavori così. Ma il Signore li prende. Li prende come offerta nostra perché l'abbiamo offerto la mattina. Lo capite questo? A Lui non sfugge niente. Lui ha tutto presente. Siamo 7-8 miliardi di persone, non so quante siano nel mondo, ma lui le conosce tutte come fosse una sola. Tutti ci conosce, fino in fondo. E non possiamo ingannarlo. Se noi crediamo in lui, se noi sappiamo che c'è lui sopra, è perché c'è il lavoro del demonio che è tremendo, tremendo. È tremendo, è il nostro nemico più grande. Che cerca di distrarci, ci cerca di non farci ricordare queste cose, cerca di impressionarci con altre cose, cerca di attirare la nostra attenzione fuori di queste cose. Ma noi dobbiamo anche dargli un calcio a un certo momento, sapere dargli un calcio e dire ma no, che scherziamo. Io ho passato la giornata, ho offerto tutta la giornata al Signore. Adesso sto per dormire, va bene, sono stanca, sono stufa, sono tutto quello che volete, magari sono amareggiata, sono tutto, quei vari stati di animo che abbiamo. Però io so che c'è Lui, so che Lui è la verità, io credo che Lui mi vede, io credo che Lui ha cura di me, io credo che mi ama tanto che se dovesse tornare in croce, tornerebbe in croce, anzi lo fa nella Santa Messa di tutti i sacerdoti. È una rinnovazione del sacrificio della croce e la Messa, proprio per ottenersi questo. Allora insegnaci a credere, mettiamoci ai piedi, preghiamo la Madonna. Lei ha avuto una fede immensa. Una fede razionale, ha voluto spiegazioni giustamente perché non era una stupida, non era un asino, non era un mulo, non era. Quando ha avuto la spiegazione di. Ecco, lei ha creduto, lei ha detto di sì. Allora, Preghiamo, Madre nostra, insegnaci a credere, a sperare. Quanta gente io ho conosciuto che non sperava più. Proprio, cosa vuoi che speri? Non c'è più niente da fare, non c'è più niente da dire, mi lascio andare, mi lascio correre, mi lascio... No, niente. Ma se noi non abbiamo fede, non abbiamo neanche speranza, capite? Per avere speranza bisogna che io creda in colui che può tutto. E Dio può tutto. Allora sì che posso sperare, no? Posso sperare di ottenere, posso sperare dell'aiuto, anche solo dell'aiuto. E se io credo e spero ad amare con te, perché arriva fuori l'essenza della nostra religione che è l'amore, è la carità. Quando hanno chiesto a Gesù il comandamento, che cosa ha detto? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. Con tutto il cuore, con tutto l'affetto di cui siamo capaci, con tutta l'anima, cioè la nostra intelligenza, la nostra capacità di comprendere, la nostra volontà di fare, con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, l'attività nostra. Io devo mettere a disposizione tutta la mia vita al Signore. Lui è morto per me, ha dato la sua vita per me. È possibile che io non possa mettere la mia vita a disposizione sua? Che poi che cosa vuole? Il bene. Perché se uno che ci ama veramente è Gesù, gli uomini ci possono ingannare, ci possono amare fino a un certo punto, anche perché sono tutti, siamo tutti molto limitati. Ma Gesù è Dio, è onnipotente. Perché non crediamo? Perché non lo amiamo sopra ogni cosa? Oh, ma è difficile a volte dire di amare il Signore quando siamo nel dolore. Bravo! Ma tu pensa al dolore che Gesù ha sofferto nella crocifissione e lo ha sofferto per amore mio, mio, solo individuale, anche fosse esistito solo io. Del resto, quando si dà una prova di amore, quando si dice oh ti voglio bene, no, quando offriamo qualche cosa di sofferenza per le persone, per coloro che noi abbiamo, allora sì, allora mi hai dato prova di amore, perché hai sopportato questo, hai fatto questo, questa fatica, questa... Noi dobbiamo imparare ad amare. E se amiamo Dio, non possiamo amare Satana. Non possiamo amare noi stessi. Abbiamo Dio al di sopra di tutte le persone, però Lui ci ha detto di amarci fra di noi, questo è il più bello. Non mica ha detto di odiarci. Non lo vuole il Signore l'odio. Vuole che noi ci amiamo. E se ci amiamo, cerchiamo il bene delle altre persone. Ah, oh, ma a cercare il bene di quella persona devo sacrificarmi io. E Gesù cosa ha fatto? Gesù che esempio ci ha dato? Ha sacrificato la sua vita. La Madonna ha offerto il suo figlio, ha lasciato che lo crocifiggessero così, perché? Per amore nostro anche lei, per salvare le anime. Perché era l'unica maniera, secondo Dio, per ottenersi il perdono e aprirsi le porte del paradiso. I giusti dell'Antico Testamento, che erano come in un paradiso terrestre, diciamo, non potevano vedere il Signore, non potevano entrare in paradiso se non dopo la morte. Ecco, lui discese agli inferi, si dice, mica discese all'inferno, sapete. È il modo nostro di esprimersi, andò a liberare tutte le anime di coloro che avevano creduto nella sua futura venuta, anche se avevano sbagliato come Davide. Ah, non c'era la confessione allora, però si era pentito. se uno è anche in peccato mortale e vede che sta per morire, non occorre mica che arrivi il prete, basta che dice: Signore, perdono, è salvo. Anche se non arriva il prete a dare la soluzione, perché il Signore guarda il nostro cuore, ci vede dentro. È inutile che noi ci illudiamo: il Signore, oh, questa cosa non la può sapere, questa cosa non la può vedere, questa cosa non la può conoscere. No, conosce tutto, conosce anche i palpiti più percepibili. Io sarei andata, quando sono andata in punto di morte, avevo 21 anni, io sarei andata in purgatorio, non sarei andata mica in paradiso, pur avendo sofferto e offerto quello che avevo. Ma sapete perché? Perché dubitavo della potenza di Dio in me. Ci sono talmente, perché avevano tutti una gran voglia sempre di umiliarmi, perché alta, con un'aria di superba, sembravo la padrona del mondo. Ma non guardavano agli atti, non guardavano, guardavano solo alle impressioni, e quello naturalmente il demonio ci godeva. Ero talmente abbattuta, talmente giù di morale, ecco come si dice noi, vero? Che a volte siamo giù di morale, che dicevo: ma neanche il Signore può fare qualche cosa con me. Sarei nata in purgatorio per questo. Perché non è vero, Dio onnipotente può fare le cose anche dal niente come me. Dopo ho capito io, quando ho visto la realtà della cosa, che sarei andata in purgatorio per questo. Perché non bisogna neanche abbattersi. Ma se Dio è con noi, chi è contro di noi? Lui è onnipotente. Basta che io riconosca la mia nullità, riconosco la mia incapacità. Anzi, al Signore piace molto questo. Riconosco di aver bisogno del suo aiuto. E allora dico: sì, io non valgo niente, sono niente, non sono capace di fare niente, mi avvilisco a volte che non so che mi darei botte da sola per dire no. Non va. Però, Signore, tu puoi tirar fuori anche dal niente le cose. Allora io confido nella tua potenza, confido nella tua grazia, non nella mia. No, niente. Vedete, noi siamo tra questi due poli: o credersi qualche cosa di potente, di sapiente, di capace, eccetera, ed è la superbia, no? Allora, come penso io è giusto, come parlo io è giusto, come questo specialmente succede nelle persone che sono poste in autorità. Oh, quanto sono soggette queste persone a questa tentazione, perché sono in autorità, possono comandare, possono dire, o quelli che hanno studiato tanto, che hanno una sapienza umana anche, diciamo, proprio di università eccetera, allora quelli sono molto soggetti a questo, a credere che tutto quello che dicono è giusto, che quello che pensano è giusto, che sono loro che sanno e gli altri non sanno niente. Ieri sera, nella trasmissione che hanno fatto, hanno parlato anche di la nostra apparizione qui di Bergamo, come si chiama, la Buonate. Ma quel monsignore, che poveretto, io non so, speriamo che ci salvi l'anima, che ha trattato così quella bambina, perché lui, ma non si può, ma chi sei tu, il Padre Eterno, per giudicare tu quello che il Signore vuol fare, con i fatti alla mano, con i miracoli che si toccano con mano? Ma vedete, ed è un monsignore. Allora si dice: prete, per carità, no, posso sbagliare anche lui, e sbagliano con me. Lutero era un monaco, non è vero? Non parliamo anche di altri. Allora io a che cosa devo? Io devo essere attaccata alle verità della fede. Noi abbiamo avuto questa grande, grandissima grazia di quel santo Papa, San Pio X, che ha voluto quel catechismo, che è la sapienza condensata di tutto il Vangelo. Adesso l'hanno rifatto nella stessa maniera, non è vero? È la stessa cosa. Non quello grosso, perché chi sta a leggere tutte quelle cose? No, no. Dunque abbiamo dei santi sacerdoti a cui poter ricorrere, però guardo, anche quella di guardo, dai frutti conoscerete l'albero, ha detto Gesù. Lui ci ha detto: non giudicate e non sarete giudicati. L'ha detto chiaro, noi non possiamo giudicare, ma conoscere sì. Guardate che il giudicare è una cosa, il conoscere è un'altra. Io conosco che qui che c'è questo tavolo, poi giudico di che legno, boh, sono ignorante, non so neanche che legno abbiano adoperato. Io conosco una persona, è fatta così, sarà quello che mi piace, quello che non mi piace, perché non giudicate, no, ha detto non giudicate, non possiamo noi giudicare. Quello che magari noi crediamo che sia un difetto di una persona è una virtù. Sappiamo noi, possiamo giudicare noi, no? Non giudichi. Però sapere quello che è bene e quello che è male, sì, è dovere nostro. Allora se una persona trasgredisce la legge di Dio apertamente, io dico, beh, non la seguo. Il giudizio sarà di Dio. Può darsi benissimo che si converta come San Pietro e San Paolo e diventi un grande santo. No, no, questo non giudico. Però non la seguo. Dai frutti si conosce l'albero, dice Gesù. Se i frutti sono di obbedienza, di umiltà, quanto difficile è questa virtù, l'umiltà. Che poi, sapete la definizione di umiltà? L'umiltà è verità, dicono. Ed è vero, sapete. Che sei uomo, dice la Sacra Scrittura. Perché tu, ma chi sei? Hai ricevuto tutto, perché fai come non avessi ricevuto? L'intelligenza l'hai ricevuta dal Signore. E poi, tu sai quanta di intelligenza hai ricevuto? Se io mi confronto con Dante, per esempio, dico, sono un ebete, una cretina di primo ordine, cosa volete? O gli scienziati? Scusate, è conoscere. Uno studiato, sia gloria a Dio che ha studiato, Deo gratias, ha l'intelligenza, il Signore ha dato l'intelligenza, l'ha adoperata. Ma ha ricevuto anche quello. La scienza mica l'ha inventata, l'abbiamo inventata ognuno di noi. Sono passi che il Signore ha concesso. Vedete, allora, quando si conosce questo, si ama tutti, quelli simpatici e quelli antipatici, quelli che ci vanno a genio e quelli che non ci piacciono. Quelli che ci hanno fatto del bene e anche quelli che ci hanno fatto del male. Gesù non sarebbe stato così buono con Giuda, da dire all'ultimo momento: Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Ha cercato di fare, di commuoverlo, di farlo tornare sui suoi passi, eppure da Dio sapeva benissimo che quello non l'ascoltava, ma l'ha fatto lo stesso. Per me è sempre, guardate, un motivo di grande riflessione e di grande meditazione. Perché tutti noi abbiamo da che fare con persone più o meno buone, con persone che ci trattano più o meno bene, con persone che stimiamo e con persone che non stimiamo. Ma noi dobbiamo trattare tutti bene. Tutti come fossero simpatici, tutti come fossero amici, anche i nemici. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi perseguitano, pregate per quelli che... Gesù è... Vedete, bisogna che andiamo un po' a fondo di queste cose. E allora ecco, vedete, ecco la preghiera della Madonna. Alla Madonna. Così ti rimane in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, madre di Dio, Madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Se noi chiamiamo la Madonna e ci diciamo: senti, aiutami qua, qua vedo rosso, qua vedo verde, qua vedo giallo, indicaci la via verso il suo regno, il regno di Gesù. Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino. Bello, vero? Questa è la fine, la parte finale dell'enciclica che ha fatto. Che vi dico, c'è una parte anche un po' difficile, perché lui parla da dotto com'è, perché è una persona che ha studiato a fondo e ha un'intelligenza formidabile, il Signore gliel'ha data. Anche quella non se l'ha mica data lui, l'intelligenza, sapete, gliel'ha data il Signore. E gliel'ha data al momento della nascita l'intelligenza, perché Gesù sapeva che sarebbe diventato Papa e avrebbe avuto bisogno di quella intelligenza. A noi che non diventiamo papi né altre cose, non ci ha dato l'intelligenza come ce l'ha data. E va bene quella che ci ha data, ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Signore. Non importa. Dopo c'è chi ha studiato, ha avuto una cultura, ha potuto farsi una cultura, chi non l'ha avuta. Va bene. Il Signore ha scelto così, il Signore ha voluto così, si è fatta la sua volontà. Lui sa che cosa ci ha dato. E ci chiederà conto nel giudizio per quello che ci ha dato. Non ci domanderà di quello che non ci ha dato. Dio è giustizia infinita. Dio è giustizia infinita. Ma facciamo bene il nostro dovere. Il nostro dovere quotidiano, da mattina a sera. Preghiamo la mattina, offriamo la giornata. Quanto tempo il Signore vuole che abbiamo le cose. E dopo comportiamoci durante la giornata come Dio vuole. Prima di tutto nella verità, nella sincerità. Perché Dio vede il nostro cuore. E vede se noi ci comportiamo come vuole Lui. Non lo possiamo ingannare, Signore, ricordiamoci questo. Non lo possiamo ingannare. Possiamo ingannare gli uomini, sì. Quanto volete, ma Dio no. Dio è verità, Dio conosce il nostro intimo. Sbagliamo nei pensieri, perché è logico che sbagliamo nei pensieri tante volte. Quando ci accorgiamo di aver sbagliato, oh Signore perdonami, guarda che, io dico tante volte, ma guarda che stupido che sono stata, guarda, no Signore perdonami. Perché i pensieri ce li procura anche Satana, ce li dicono le persone che sono attorno, ci possono dire la verità, ci possono dire anche cose non buone. Ma se noi, al primo momento magari rimaniamo così, ma se noi preghiamo il Signore, facci capire, Signore, io non voglio offenderti, io desidero la verità, perché tu sei la via, la verità e la vita. E allora Lui ci fa capire. Allora non odierò nessuno, non condannerò nessuno, perché il Signore ha detto perdonate e vi sarà perdonato. Non giudicate e non sarete giudicati. Perché col giudizio col quale giudicherete sarete giudicate voi. Si racconta di un frate che non era poi stato una perla di osservanza, un santo, diciamo, di quelli che si chiamano. Però il punto di morte era tutto allegro, tutto contento. E il superiore era un po' preoccupato, dice: questo qua non chiede neanche perdono dei peccati che tutti abbiamo peccati. Era tutto allegro, sì, sono sicuro di andare in paradiso, diceva. E sa, il superiore è rimasto un po', che dice: ma perché dice così? Ah, perché Gesù dice: non giudicate e non sarete giudicati. Io ho mai giudicato nessuno, perciò il Signore non mi giudica. È storica, sapete questa. Ed è morto, ridendo, scherzando, tutto contento perché lui non aveva giudicato nessuno, perciò Gesù non poteva giudicarlo, perché Gesù non dice mai, ma guardate che in fondo è giusto, è così, perché noi siamo molto facili nel giudicare gli altri. Ma sapete il rimedio? che l'ho trovato da piccola, perché il Signore sempre mi insegnava le cose. Quando ti viene da giudicare gli altri, prova a giudicare te stesso. Prova. Ma sapete che non si fa tempo di dire un altro hai sbagliato così che noi sbagliamo? Dopo 5 minuti sbagliamo noi. È vero o non è vero? Tutti credo che abbiate provato questo. Allora è meglio che non giudichiamo. Non giudichiamo. Cerchiamo di interpretare bene le cose. Cerchiamo di pensare bene. Fare del bene. Pensare bene, parlare bene, fare del bene. Ecco questo che ci insegna. Guardate, gli insegnamenti il Signore ce ne ha dati tanti, è vero o non è vero? Ora siamo nella novena di Maria Immacolata. Don Bosco diceva che all'Immacolata la Madonna, se si fa la sua novena così da si prega, fa sempre delle grazie speciali, sempre. O fa saltar fuori delle magagne che non sapevamo che ci fossero o che avessimo noi, o fa conoscere delle verità che ci aiutano a vivere meglio. Insomma, qualche grazia ci fa sempre, spirituale, sapete. Preghiamola la Madonna. Non occorre mica fare tante cose. Dite una salve regina come novena, va bene? Dite una preghiera, quello che volete voi. Ma ricordatevelo, siamo nella novena della Madonna. E la Madonna, la festa dell'Immacolata, che ci prepara il Natale, alla venuta di Gesù. Allora facciamo dei buoni propositi. Se abbiamo tempo, se il lavoro ce lo permette, andiamo a messa. Ma sempre se, perché chi lavora tutto il giorno non ha tempo di andare a messa, lo so benissimo. Io adesso purtroppo non sto bene e non riesco neanch'io a andare a messa tutti i giorni, ma il Signore è contento come avessi ascoltato messa tutti i giorni. No, no. Non chiede l'impossibile al Signore. Se si mette nella impossibilità anche questa, la domenica o sabato sera, la domenica sì, mi dà la possibilità, vedete, anche oggi sono andata a messa e Dio grazie. Però se sono a letto ammalata o in ospedale, va bene, non vado e basta, finito. Perché vale di più fare la sua volontà, però noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Ma se che la messa non mi porta a credere, a sperare e ad amare, non vale niente neanche la messa, capite? Facciamo questo, va bene? Io non vi dico di comprare la cosa, di leggerla, fate quello che vi pare, perché parti sono più facili, parti sono più difficili. Preghiamo che ci siano i sacerdoti che vi spiegano qualcosa e che vi dicano. Ad ogni modo il Signore ci pensa, va bene? Io vi auguro intanto una buona festa dell'Immacolata, e poi siccome non ci vediamo più per prima di Natale, vero? Perché allora vi auguro anche un buon Natale, va bene? Ci vedremo quando Dio vorrà, se vorrà, perché è tutto Lui che fa sempre tutte le cose e le fa bene, perché dopo capiamo che ha ragione Lui e che faceva bene Lui, va bene? Ecco, e siamo uniti nella preghiera. Io tutti i giorni prego per voi, non individualmente, perché no, me ne dimenticherei qualcuno, ma Lui lo sa, Lui non mi dimentica mica, so che che bravo che è il Signore, 8 non so quanti miliardi di persone ci sono, ma vi conosce tutti a fondo, come vivesse uno solo, e Dio è, per niente non è Dio. Noi siamo persone molto limitate, ma guardate che quello che ci fa andare in paradiso è proprio questo, la fede, la speranza e soprattutto la carità. Perché Dio è carità, Dio è carità. Pensare bene di tutti, fare del bene a tutti, amare tutti, senza esclusione di persone. E per amare bisogna tante volte perdonare, ma se pensiamo che anche noi sbagliamo tante volte, perché non perdoniamo gli altri anche se sbagliano? E volerci bene non è la cosa migliore di questo mondo, con rettitudine però, non con falsità, perché il Signore non vuole la falsità. Dio è verità. Io sono la via, la verità e la vita. E allora vi auguro una festa dell'Immacolata e buon Natale, buon anno, e ci vediamo quando Dio vorrà. Va bene, sia lodato Gesù Cristo.